parto dal Vangelo, che sento, penso ci annunci come sempre, non tanto un dovere, ma un dono. E il dono è la missione che noi riceviamo, abbiamo ricevuto e riceveremo poi, penso anche quando all'Assemblea Diocesana, ad esempio, il Vescovo poi darà anche la nomina, ad esempio, ai presidenti parrocchiali. Ecco, io non so quando è stato chiesto: senti, sei disponibile ad essere presidente o a stare in consiglio parrocchiale, ad essere responsabile giovani? E non so come vi siete sentiti, come l'avete recepita, se è un dover fare in più, una serie di impegni in più, o se veramente l'avete accolta come un dono. Ecco, io penso che il Vangelo di oggi ci dice che la missione che il Signore ci affida, chiaramente chi è sposato ha la missione di essere sposo, sposa, padre, madre, la missione come adulti tutti di annunciare il Vangelo, di testimoniare la fede, nel caso della Chiesa Cattolica non come battitori liberi, ma come un corpo organico, quindi sapendo muoverci insieme, diventando esperti di un gioco di squadra. Ecco, questa missione è un dono. Per cui tante volte, quando io ho ascoltato questo Vangelo, non so, io ho pensato, quando Gesù dice: ma se il sale della terra perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Oppure, se la luce sta nascosta, che serve? Ecco, soprattutto sul primo esempio, io ho sempre pensato: se non mi formo, la formazione, come faccio poi ad essere sale, a dare sapore, no? Quindi sempre il pensare all'obbligo della formazione, quindi incontri di formazione e via dicendo. Sicuramente è giusto, uno dei modi per rispondere a questo dono che il Signore ci fa, la missione, è quello chiaramente di coltivare la fede, di nutrirci, nutrire la nostra interiorità, come dice anche Papa Francesco. Ben vengano gli esercizi, ben vengano i momenti di ascolto della parola, ben venga se riesco a fare, ma non perché è un dovere, perché a totte deve corrispondere totte, perché è un dono anche questo. Anzi, la missione mi aiuta ad andare più in profondità nella fede. Però io penso che questo Vangelo ci dica anche che se io mi formo, ma non dico mai no alla missione, non dico mai sì alla missione che il Signore mi affida, se io mi formo e dico sempre: aspetta un attimo che non mi sento pronto, il sale non serve e la luce non serve. Ecco, allora è un dono la missione che ci è chiesta a partire da questo servizio in Azione Cattolica. Papa Francesco in Evangelii Gaudium scrive ad un certo punto una frase molto forte, perché noi siamo soliti dire: ho una missione. Papa Francesco dice: io sono la mia missione. Poi ci mancherebbe, è chiaro che un servizio alla Chiesa in Azione Cattolica non deve diventare totalizzante. Qui avete dei testimoni, io ho avuto la grazia di Cristina, si è sposata, era responsabile regionale giovane da parte. Paolo era vicepresidente, si è laureato mentre era vicepresidente giovane. Quindi non è che l'Azione Cattolica vuole togliermi la vita perché l'unica cosa diventa il servizio associativo, ci mancherebbe. Però io direi anche: non possiamo pensare che un servizio che ci è chiesto sia qualcosa che si aggiunge, che indosso oggi e che fra 3 anni tolgo. Ecco, anche questo diventa la nostra vita. Non siamo noi che vogliamo metterci sul candelabro, non siamo noi che vogliamo metterci noi sul monte per presunzione, però è il Signore che ci vuole sul candelabro e sul monte. È il Signore che ci chiede di fare luce. È il Signore che ci dà il dono e la grazia per diventare in questo cammino dei punti di riferimento, per poter rendere visibile questo Vangelo della misericordia. Quindi io mi auguro che ripartiamo da questi esercizi considerando quello che ci è capitato un dono e non solo un impegno in più, non solo una serie di gravose cose da fare, ma un dono, il Signore ci ha messo lì sopra. E siccome non ci siamo autoesaltati noi, è importante che questa luce traspaia fino in fondo, la luce della sua misericordia. Poi tutti vi possono testimoniare, chi è più adulto, che il Signore nella vita non smette mai di chiamare e di affidare missioni. Certo, ci potremmo chiedere che significa fare luce, che significa oggi dare sapore, e penso che abbiamo due indicazioni che un po' abbiamo anche incontrato in questi esercizi. La prima la prendo dalla prima lettura. Il contesto qual è? Il contesto di un popolo che dall'esilio ha fatto ritorno alla sua terra, ed è quindi di un popolo che si è riorganizzato anche nella sua vita liturgica, anche nella sua vita religiosa. E allora nasce, ecco, una pretesa, un interrogativo in questo popolo: ma come, io che adesso ho ripreso a celebrare, io che ho ripreso a digiunare, no? Faccio i miei digiuni. Il fariseo che sale al tempio e dice: digiuno 3 volte la settimana, ma come mai Dio non mi ascolta? Ma non si è accorto Dio quanto sono bravo? Non contano i miei digiuni? E allora abbiamo ascoltato cosa Dio risponde per mezzo del profeta Isaia: fai discernimento e chiediti qual è il digiuno che io voglio. Io non amo l'ascesi fino a se stessi, io non amo il sacrificio fino a se stessi. E quindi riunioni, non sto a casa, lo devo fare, non amo, come dire, le prove di forza. Il digiuno che io voglio è la condivisione. Dividi il pane con l'affamato, accogli i miseri, vestiti a nudo, senza chiaramente trascurare i tuoi familiari. Quindi state tranquilli, il Signore non vi chiede di trascurare la famiglia per il servizio che vi chiede. Però ci ricorda che l'amore è questa realtà che non sta chiusa dentro le mura di casa. E più amo veramente quelli della mia famiglia, e più questo amore si dilata, e più insieme amiamo, accogliamo i miseri, diamo dignità. Allora sì, la tua luce sorgerà come l'aurora. E addirittura ci ricorda il profeta Isaia che le nostre ferite si curano così, amando. La missione che Dio ci affida, se è un atto d'amore, cura le nostre ferite. Nel vivere le opere di misericordia vedremo curate le nostre ferite. E allora invocherai e il Signore risponderà, implorerai aiuto e Lui ti dirà: eccomi, eccomi. E te lo dice perché ci ricorda Matteo, uno dei brani indicati, che quando avete fatto, ogni volta che lo avete fatto ad uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Ecco, Dio si offre, si manifesta, è in colui che è afflitto di cuori, che è affamato, si manifesta in quella persona quando non la giudichi più, quando non punti più il dito, quando ti accorgi della sua vera dignità. E la seconda indicazione la prendo dalla seconda lettura, quando Paolo dice: io sono venuto ad annunciare il Vangelo a Corinto. Sapete il contesto di quel tempo, i greci ci tenevano alla retorica, quindi insomma, se parli bene e usi argomenti vincenti, sei qualcuno. Ecco, Paolo dice: io sono venuto ad annunciarvi il Vangelo senza servirmi della retorica, senza usare argomenti vincenti. Io so solo una cosa, e quel so, dice in Paolo, non significa solo so con la testa, conosco Cristo crocifisso, solo questo. E questo mistero della croce, follia della croce, non è solo l'oggetto dell'annuncio, non è solo quello che Paolo ha annunciato, ma è anche il suo metodo di vita. Per cui Paolo non solo ha annunciato questo, ma ha vissuto secondo la follia della croce. Cioè, Paolo ha capito e non ha nascosto di fronte alle persone che ha incontrato e a cui ha annunciato il Vangelo la sua debolezza. Abbiamo detto che il passato conta meno del futuro agli occhi di Dio e per la persona misericordiosa. E Paolo, siccome il suo passato era noto, non l'ha nascosto. Scrive nella lettera ai Galati: io ero un persecutore, un violento, lo sapete tutti. Sapete tutti chi ha scelto Dio. E Paolo, nell'annunciare il Vangelo, non ha mai nascosto la sua fragilità, la sua debolezza o una spina nella carne. Paolo ha affrontato situazioni molto precarie, ha fatto naufragio, la prigionia. Ecco, Paolo ha capito che la potenza di Dio del Vangelo passava anche per la sua debolezza. Ecco, io penso che anche noi siamo chiamati a fare ritorno a casa nostra, nelle nostre famiglie, nelle nostre associazioni, parrocchie, paesi, chiamati a portare il Vangelo della croce. Siamo usciti da questi esercizi, ne usciremo, che cosa sappiamo? Solo una cosa: abbiamo incontrato Cristo crocifisso e Lui portiamo, e lo portiamo non solo come il contenuto dei nostri incontri, ma lo portiamo con la nostra vita, diventa il nostro stile di vita, cioè lo portiamo come persone serene che proprio nel momento in cui si accorgeranno che non ce la fanno a fare tutto, che ci sono problemi più grandi, che non riusciamo ad affrontarli, non ci sentiamo adeguati, quando ci accadrà tutto questo, saremo sereni. Perché? Perché lì annunceremo che in questa debolezza sta passando la potenza di Dio. Non fuggiamo, non ci tiriamo indietro, perché è Dio che opererà attraverso la nostra debolezza. E io spero che possiamo annunciare la bellezza della Chiesa. La Chiesa non è la fabbrica in cui devi timbrare il cartellino, a parte che oggi purtroppo c'è chi timbra il cartellino e neanche lavora, però ammettiamo che siamo onesti al lavoro. La Chiesa non è una fabbrica in cui devi rendere un tot. La Chiesa non è il mondo in cui devi vincere i concorsi. Ecco, la Chiesa è quella famiglia riunita dallo Spirito Santo in cui ognuno è unico, prezioso e insostituibile. L'importante è che doni la tua vita così com'è. L'importante è che veramente offri te stesso al Signore e ai fratelli. E allora, ecco, penso è bello, no? Annunciare questa realtà bella, la Chiesa, annunciare che possiamo veramente servire il Signore, diceva San Francesco con Letizia, non con i musilunghi, non sbuffando, non dicendo non vedo l'ora che finisca, ma con letizia. Ecco perché? Perché ecco, il Signore chiede solo questo, no? Che è tutto a livello esistenziale, ma che è semplice agli occhi di quella che noi chiamiamo a volte la burocrazia o agli occhi di quella che è la logica del mondo, una semplicità che scandalizza. Ecco, ringraziamo il Signore di questa parola e ripartiamo in letizia, a servirlo con letizia da questi giorni. Sia lodato Gesù Cristo.